Allora, a volte un incidente, può trasformarsi in un'opportunità e aprire interessanti percorsi di ricerca, un po' quello che è successo al nostro prossimo ospite. Era partito con l'idea di studiare la città turistica e si è ritrovato immerso in un compito più arduo, quello di decifrare l'età del turismo, con tutte le sue storture e anche la sua innegabile pervasività. Allora, diamo il benvenuto a Marco Deramo, giornalista, sociologo, autore di Il Selfie del Mondo, indagine sull'età del turismo, con il quale continuiamo oggi ad Alphaville la nostra riflessione critica sul turismo che abbiamo inaugurato ieri. Buongiorno, ben trovato Marco Deramo.
Buongiorno.
Allora, senta, andiamo un po' più a fondo di quell'inciampo del quale raccontava e che ha fatto diventare il suo libro un'indagine diversa da quella che avrebbe voluto portare a termine in origine. Ma lei cosa voleva fare e alla fine cosa si è ritrovato a fare per davvero?
Beh, guardi, il problema è che no, ho cominciato semplicemente innervosendomi contro l'UNESCO. Nel senso che l'UNESCO tutti è considerato il benefattore dell'umanità perché salva le città, eccetera, ma tutte le città salvate dall'UNESCO poi finiscono per essere dei mortori, dei sarcofagi, di roba morta, perché quando uno blocca una città poi salva le pietre. Ecco, una città non ha le sue pietre, questo è il problema. Quindi l'UNESCO salva le pietre e la gente che ci vive dentro è fregata. Però poi mano a mano mi sono reso conto che il problema era diverso. Il problema era che noi confondiamo fra turismo e turisti, nel senso che i turisti non si possono prendere sul serio, i turisti sono comici di per sé, per il semplice fatto che sono letteralmente fuori luogo. Allora vanno in giro con le scarpe da montagna nei centri finanziari, con i cappelletti buffi, vanno con gli alpenstock dentro i musei, insomma, cioè, chiaramente uno non con le bandierine che li guidano, cioè uno non può prendere sul serio i turisti. Ma invece il turismo è una cosa serissima. È una cosa serissima il turismo per varie ragioni. La prima ragione è che ci è voluto tantissimo per crearlo. Ci sono volute ben due rivoluzioni enormi. Una rivoluzione è stata la rivoluzione tecnologica dei trasporti, che ha creato i viaggi, cioè ha reso i viaggi comodi, facili e a basso prezzo. Quando fu scoperto il vapore fu una rivoluzione pazzesca. C'è un autore che scriveva nell'Ottocento, dice: con le navi a vapore l'Oceano Atlantico è diventato un laghetto. Heine scriveva che con le ferrovie le onde del mare del nord scrosciavano sulla sua porta a Parigi, che quindi era stato ucciso lo spazio. Quindi una rivoluzione pazzesca quella tecnologica. E poi c'è stata un'enorme rivoluzione sociale che insomma, per la prima volta nella storia umana, dopo secoli di lotte, una buona parte dell'umanità ha conquistato il diritto di avere un tempo libero retribuito. Prima non, era una cosa impensabile. Invece oggi, se lei guarda, i turisti che vede in giro sono al 99% o in vacanze, ferie pagate o in pensione. Quindi lei vede che quindi la rivoluzione sociale, mentre i trasporti hanno creato il viaggio, la rivoluzione sociale ha permesso ai viaggiatori. Questo,
Ecco.
quindi questo è il primo punto. Il secondo punto è che il turismo è importante di per sé, è importante per due ragioni. Una ragione oggettiva è che è un'industria pesante, perché è un'industria che mette in moto tutte le altre industrie. Noi questo l'abbiamo visto col Covid. Appena si è fermato il turismo, si è fermato tutto. Per il semplice fatto che il turismo mette in moto, per esempio, tutta l'industria aeronautica, mette in moto l'industria automobilistica, incentiva tutte le edilizie delle seconde case, degli alberghi, eccetera. Quindi mette in moto non solo gli alberghi, quello che uno pensa sull'industria direttamente turistica, ma mette in moto le industrie pesanti. E questa è la ragione per cui, tra l'altro, il turismo è estremamente inquinante, perché assomma tutto l'inquinamento di tutte le industrie che mette in moto. Ma la seconda ragione è che il turismo fa parte della nostra idea di libertà. Io voglio, cioè, quando dicono che bisognerebbe limitare il turismo, io voglio vedere chi di noi accetterebbe di non viaggiare più. Io ricordo, c'è Montaigne che alla fine del Cinquecento lui diceva: sono talmente assetato di libertà che se qualcuno mi impedisse di andare in un angolo sperduto delle Indie, dove lui non ci pensava neanche, mi arrabbierei. Ecco, questo fatto, noi questo l'abbiamo visto col Covid, ci hanno tenuto chiusi in casa, appena finito il Covid siamo scoppiati e siamo partiti. Ma quindi c'è il problema tragico del turismo è che è una cosa legata strettamente alla nostra idea di libertà. Ma la nostra idea di libertà è un'idea che consuma il mondo e questo è un problema. E c'è anche un problema di democrazia perché ci sono due soli modi per limitare il turismo. Uno è quello di renderlo carissimo e di farlo tornare a essere il grand tour che solo i nobili potevano permettersi. E l'altro è quello di tenere la gente chiusa in casa e di fare i passaporti interni come si faceva in Unione Sovietica, o di tenere la gente in casa come si faceva col Covid, ma è quindi un metodo poliziesco. Ma altrimenti che alternative sono le come se dai, oppure l'altro metodo che si sta cercando di usare è quello di eliminare il tempo libero retribuito, infatti c'è sempre meno giovani che hanno diritto alle ferie e alla pensione. Ma se lei lascia tempo libero retribuito, allora che fa? La gente che deve fare le parole crociate in casa, ricamare, no?
Marco Deramo, fermiamoci un attimo perché in questa sua prima risposta già sono emersi veramente tantissimi elementi, tanti spunti di riflessione. Un po' si richiamava a quello che abbiamo anche indagato ieri con la nostra prima ospite di questo dossier, che è Sara Gainsford. Abbiamo riflettuto sui rischi di una monocultura turistica, no? Per molti territori. Adesso lei citava i turisti e ne faceva un ritratto, insomma, un po' comico. Poi ha citato anche il Grand Tour. Allora guardiamo appunto alla storia, perché i viaggi di un tempo avevano un che di avventuroso, no? Erano carichi di incognite, avevano a volte anche un carattere esplorativo, no? Ormai da tempo parliamo della fine della geografia, ma un tempo la geografia invece era una scienza che aveva ancora bisogno di grandi indagini sul campo. Ma senza guardare le grandi missioni esplorative, anche solo i viaggiatori del Grand Tour, beh, insomma, sono forse una figura e rappresentano un tipo di viaggiatore che è difficile da sovrapporre appunto al turista contemporaneo. Ma allora lei direbbe che oggi, oltre ai turisti, esistono anche dei viaggiatori?
No, vedi, guardi, adesso no, non prendiamoci in giro. Se ci fosse un solo turista, non sarebbe un turista, sarebbe un viaggiatore. Il turista esiste in quanto è massa. E tutto il nostro disprezzo dei turisti deriva dal disprezzo della massa. Il paradosso che noi portiamo in noi stessi è che noi siamo tutti turisti che disprezziamo i turisti.
E ci crediamo tutti
Siamo tutti
viaggiatori.
turisti. Se ognuno dice io non sono un turista, io sono un viaggiatore, perché io non sono massa. E siamo tutti turisti che vogliono andare in un'isola, in una spiaggia in cui non ci sono turisti. E anche quando c'è stato il Covid, la nostra gioia della città vuota era una gioia turistica, perché eravamo finalmente nella condizione di stare in un posto dove non c'erano turisti. E quindi è talmente permeato. Cioè, questa è una cosa. Quindi tenga conto che tutte le pratiche sociali hanno una loro dinamica. Normalmente le pratiche sociali vengono perseguite perché uno vuole raggiungere la pratica sociale della classe dominante, perché quella pratica sociale è invidiata perché è collegata col fatto che è l'élite, che caratterizza l'élite. Quindi, se uno ha quella pratica, fa parte dell'élite. E quindi, c'è una, diciamo che molto spesso la lotta di classe non avviene attraverso la forma della lotta, ma avviene attraverso la forma dell'inseguimento, in cui le classi subalterne inseguono le classi dominanti nelle loro pratiche. Per esempio, e questo per esempio avveniva nella villeggiatura, e vede che anche la linguistica Insomma, il vocabolario ti fa capire come, mano a mano che le classi subalterne inseguono le classi dominanti e raggiungono le pratiche delle classi dominanti, queste pratiche non sono più caratteristiche della classe in alto e quindi si svalutano e quindi vengono mano a mano disprezzate. Per cui prima c'era le classi, i nobili andavano in villeggiatura. Vede che bella cosa. Poi invece i borghesi andavano in vacanza e infine i proletari sono andati nelle ferie. E quindi quando solo i ricchi potevano prendere l'aereo c'erano le hostess voltuosissime che offrivano champagne, adesso siamo carrobuoi dei low cost. Prima c'erano le berline, si ricorda quando le automobili erano le berline,
Sì.
cioè le carrozze? Ecco, adesso sono le utilitarie. Lo stesso è avvenuto con la scuola. La scuola, perché c'è tutta questa litania insopportabile che una volta la scuola insegnava tanto, adesso non insegna più niente, i ragazzi non imparano più nulla, la scuola non è più quella di una volta. Per, semplicemente per il fatto che adesso vanno a scuola tutti mentre prima ci andavano in pochi. E allora prima era una cosa molto che indicava la classe dominante. E lo stesso è avvenuto col turismo. Dall'inizio, da quando è nato il turismo, c'è il disprezzo per la classe successiva che allarga il turismo.
Senta, tornando appunto al turismo di oggi, ci sono due termini che forse possono aiutarci, o meglio, lei può aiutarci attraverso così una definizione, una riflessione su questi due termini a capire qualche altro elemento, no, del fenomeno del turismo di oggi. Due termini che sono autenticità e zoning o zoning. Perché secondo lei questi termini possono essere importanti per capire quella dinamica, no, che si sta un po' concretizzando tra il turista, la città, i residenti?
Allora, l'autenticità è un discorso molto complicato che per il momento mi permetta di scansarlo perché è veramente complicato. Perché è un concetto mobile, è un concetto nostalgico, è un concetto che uno usa solo quando ha paura che non ci sia più. Nessuno che è in casa propria dice: oh, sto facendo una cucina autentica.
È una cucina, certo.
Invece se uno va in un posto in cui non mangia mai la cucina italiana, dice quella è una cucina autenticamente italiana, ecco, perché è nostalgico, quindi c'è dentro la parola autentica una nostalgia e quindi c'era Adorno che aveva scritto un libro sul gergo dell'autenticità che è intrinsecamente conservatore la storia, è nostalgica e reazionaria. Senza pensare che poi l'autenticità, appunto, per parlare della cucina, è una cosa mobile, perché cosa sarebbe l'autenticità napoletana senza la cucina al pomodoro? Ora il pomodoro è stato introdotto a Napoli nella cucina nel 1850, prima non c'era. Cosa sarebbe la cucina tedesca senza le patate? Le patate sono state portate solo dall'America, quindi anche le autenticità si muovono, ma quello è un altro discorso. Sullo zoning, vede, il problema vero è che insomma, il turismo, uno se la prende col turismo perché non può prendersela col capitalismo, perché quello è troppo grosso, è il fratello grosso e cattivo, mentre il turismo è più piccolo e più si può prenderlo, nel senso che tutti i mali di cui noi accusiamo il turismo, la gran parte è la mercificazione del bello, tutte queste cose qui sono il portato, il consumismo, tutta questa roba è tutto il portato della civiltà capitalista, non è proprio del turismo. Il problema e quindi anche il problema fondamentale è che la città moderna è stata pensata dal movimento moderno di Le Corbusier, di Mies van der Rohe, di Grotius, è stata pensata in modo funzionalistico, in modo industriale, quindi è stata pensata in modo monofunzionale, cioè si è divisa la città in modo tale che ogni quartiere corrispondesse a una funzione del vivere. Quindi il quartiere residenziale, il quartiere industriale, il quartiere commerciale, il quartiere degli svaghi e così via. E quindi c'è una corrispondenza biunicova tra il posto che uno occupa e quello che sta, cosa ci fa. E quindi anche il tempo, quindi un tempo qui, un tempo lì, un tempo per questo, un tempo per questo. Il problema è che il problema è doppio. Uno, il turismo in questo senso è una forma specifica, particolare di questo zoning, cioè di questa corrispondenza biunivoca fra quartiere e fra area geografica e funzione. È un caso specifico di entertainment district. Come ci sono. Però, naturalmente tutto questo è collegato alla logica della rendita immobiliare, come in tutte le cose capitaliste. Tenga conto che la logica della rendita immobiliare fa sì che i centri urbani si svuotino indipendentemente dal turismo. Se lei va a Cleveland, che non c'è un'anima di turista, manco a pagarla oro, il cittadino è svuotato perché è un centro finanziario. Perché? Semplicemente perché nel centro gli affitti costano più cari che in periferia e quindi le famiglie che hanno molti figli e hanno bisogno di case grandi non sono le prime ad andarsene via dal centro. E questa è la ragione per cui tutti i centri si svuotano. Il turismo è una forma specifica di svuotamento del centro. Il secondo problema è che, e lì mi riprendo quello che probabilmente diceva Sara, anche se non l'ho sentita, è che il problema del turismo non è il turismo di per sé, cioè, o perlomeno è anche il turismo di per sé, ma allora si tratta di fare una politica del turismo, cioè come si fa una politica dell'industria, cioè come si fa la politica dell'industria chimica. Tutti sappiamo che l'industria chimica inquina, però nessuno rinuncia all'industria chimica. Si cerca semplicemente di renderla meno inquinante possibile, insomma, anche se è un po' un ossimoro, però si cerca di fare questo. E questo bisognerebbe fare anche col turismo, avere una politica del turismo, mentre invece tutti i ministeri del turismo del mondo, gli assessorati al turismo, sono praticamente tutte delle pro loco, cercano
Sì, questo è
semplicemente di rendere la
esattamente un
città.
po' quello che ci dicevamo ieri, no? Le politiche del turismo diventano incentivazione al turismo e non governo del fenomeno. Ma
Sì,
vado su un altro
ah,
tema.
scusi,
Sì,
volevo dire
sì.
solo una cosa, che il problema del turismo e delle città turistiche è che c'è solo turismo, cioè
Certo.
quello dicevo, è che c'è solo monocultura di turismo. Io faccio sempre l'esempio che quali sono le due città più visitate al mondo? Parigi e Londra. Ora, Parigi e Londra supportano una quantità di turismo che è 3-4 volte superiore a quella di Roma, a quella di Venezia, eccetera. Ma lo vivono tranquillamente. Perché lo vivono abbastanza tranquillamente? Per il semplice fatto che a Londra e a Parigi si fanno un sacco di altre cose. Ci sono le case editrici, le case cinematografiche, le università, le industrie, le banche, le sfilate di moda, qualunque, cioè, c'è tutto. Invece quando è che la città muore? Quando diventa monocultura turistica. Questo da un lato. Dall'altro lato c'è il fatto che le città diventano turistiche quando le altre industrie muoiono. Cioè anche lì bisogna, per esempio, tutti i porti al mondo sono scomparsi, le città portuali hanno perso i loro porti per il semplice fatto che adesso con i container i porti sono troppo grandi, richiedono parcheggi troppo grandi e pescaggi troppo profondi per essere vicino alle città. Quindi tutti i porti sono andati a finire lontanissimo, anche il porto di Rotterdam adesso lo vogliono spostare e il porto di Shanghai è in un'isola in mezzo al mare. E quindi c'è il problema di che cosa farci con i vecchi porti. E in tutte le città al mondo che non hanno più i vecchi porti, l'unica soluzione che è stata trovata è stata di fare il waterfront, i piers, cioè di far diventare il porto un'attrattiva turistica. Come vede, quindi il turismo ha questa doppia funzione. Da un lato fa uscire le città quando diventa monocultura turistica, dall'altro però è anche esso stesso il sintomo della fine di una funzione della città, perché quando la città non ha nient'altro da vendere, vende turismo. La cosa più divertente, forse, che le posso dire è il porto di Liverpool. Liverpool era diventata una grandissima città col commercio degli schiavi essenzialmente, nel senso che loro portavano in Africa acciaio e armi, con queste compravano gli schiavi li portavano in America, in America li vendevano e poi dall'America riportavano cotone, caffè, eccetera. Questa triangolazione ha fatto diventare Liverpool il più grande porto dell'Inghilterra. Adesso poi gli schiavi non ci sono più, il commercio del cotone non si fa più, non c'è più il porto perché il più grande porto inglese sta in un paesetto piccolissimo, come il nostro più grande porto italiano sta a Gioia Tauro. E allora che hanno fatto a Liverpool? Hanno fatto un waterfront e che cosa hanno fatto? Hanno fatto il Museo della Schiavitù.
Ma
Ecco.
allora Marco D'Eramo, io la ringrazio tanto per questa così anche appassionata conversazione che è la seconda del nostro dossier dedicato al turismo e anche con lei insomma sono emersi tanti punti di frizione, diciamo così, nel momento in cui si comincia a guardare in modo un po' più approfondito questo fenomeno. Marco D'Eramo, giornalista, sociologo, io ricordo il suo libro Il selfie del mondo, indagine sull'età del turismo, pubblicato da Feltrinelli. Domani il nostro dossier proseguirà con Andrea Barolini, direttore del portale di finanza etica ed economia sostenibile Valori. Marco D'Eramo, grazie, una buona giornata, a
Buon
presto.
pomeriggio, salve.